Ad alta voce. Rolando Ravello legge Franz Kafka.
Il maestro del villaggio. Coloro, io sono uno di questi, che hanno ripugnanza anche di una piccola talpa comune, sarebbero probabilmente morti dal disgusto se avessero veduto la talpa gigante che fu osservata alcuni anni or sono nei pressi di un piccolo villaggio, il quale ne trasse una certa passeggera rinomanza. Ora però tutto è ricaduto da un pezzo nell'oblio, ed è altrettanto oscuro come tutto il fenomeno, rimasto senza spiegazione. D'altro canto, non ci si prese neanche la briga di spiegarlo, e in seguito a un'inconcepibile negligenza di quei circoli che se ne sarebbero dovuti occupare ed effettivamente si affannano attorno a cose di molto minor conto, andò in dimenticanza senza un esame più accurato. Certamente non è una scusa il fatto che il villaggio è molto lontano dalla ferrovia. Molte persone vennero per curiosità da luoghi lontani, persino dall'estero. Non vennero invece proprio quelli che avrebbero dovuto mostrare più che la sola curiosità. Anzi, se alcune persone comuni, il cui quotidiano lavoro non lasciava loro, si può dire, nemmeno il tempo di respirare, se costoro non si fossero occupati della cosa disinteressatamente, la notizia del fenomeno non sarebbe forse neanche uscita dalla cerchia più ristretta. Bisogna riconoscere che persino la diceria, così difficile di solito da arrestare, fu in questo caso addirittura tardigrada. Se non le si fosse data una spinta, non si sarebbe neanche propagata. Ma nemmeno questa era una buona ragione per disinteressarsi della cosa. Al contrario, anche quest'ultimo fenomeno andava esaminato. Invece si lasciò che l'unica trattazione scritta del caso la facesse il vecchio maestro del villaggio, il quale era bensì eccellente nella sua professione, ma né le sue capacità né la sua preparazione lo mettevano in grado di fornire una descrizione esauriente e utile, e meno ancora una spiegazione. L'opuscolo fu stampato e venduto largamente in quel tempo ai visitatori del villaggio. Incontrò anche qualche riconoscimento, ma il maestro era abbastanza intelligente da capire che i suoi sforzi, isolati, senza alcun appoggio, erano in fondo privi di valore. Se nonostante tutto continuò e dedicò tutta la vita a questo problema, ciò dimostra da una parte quanto grande fosse l'impressione suscitata dal fenomeno e d'altro canto quanta costanza e coerenza si possano incontrare in un maestro rurale, vecchio e trascurato. Quanto però abbia avuto a soffrire per l'atteggiamento ostile delle personalità competenti è provato da un'appendice aggiunta al suo scritto, sia pure soltanto dopo alcuni anni, in un'epoca però in cui forse nessuno poteva più ricordare di che cosa si era trattato. In questa appendice egli si lamenta in maniera convincente per l'onestà, anche se non forse per l'abilità, dell'incomprensione incontrata presso coloro dai quali meno se la sarebbe aspettata. Di costoro dice giustamente: «Non io, ma loro parlano come vecchi maestri rurali». E tra l'altro cita le parole di uno scienziato dal quale si era recato apposta per la sua questione. Non si fa il nome dello scienziato, ma da varie circostanze secondarie si può indovinare chi fosse. Dopo aver superato grandi difficoltà per essere ricevuto dallo scienziato, al quale si era annunciato settimane prima, il maestro fin dal saluto notò che lo scienziato era irretito in un invincibile preconcetto intorno all'argomento. Con quanta distrazione stesse a sentire la lunga relazione che il maestro fece in base al suo scritto, si vide dall'osservazione che pronunciò dopo una parvenza di riflessione: «Però la terra dalle vostre parti è molto nera e pesante, perciò offre anche alle talpe un alimento particolarmente grasso, sicché arrivano a una grandezza straordinaria». «Ma non grande così?» esclamò il maestro, segnando con un po' di esagerazione dovuta al suo furore un tratto di 2 metri sul muro. «E invece sì», rispose lo scienziato, cui la cosa sembrava certamente assai buffa. Con questa risposta il maestro prese il treno e tornò a casa. E racconta che la sera, mentre nevicava, sua moglie e i suoi 6 figlioli lo aspettavano sullo stradone ed egli dovette confessare loro il definitivo fallimento delle sue speranze. Quando lessi come lo scienziato si era comportato col maestro, non conoscevo ancora il trattato di quest'ultimo. Decisi però di raccogliere per conto mio e di mettere insieme subito tutto quanto potevo scoprire intorno a quel caso. Siccome non potevo prendere a pugni lo scienziato, volevo almeno che il mio scritto difendesse il maestro. O dirò meglio, non tanto il maestro, quanto le buone intenzioni di un uomo onesto ma privo di autorità. In seguito, confesso, mi pentii di quel proponimento, perché mi accorsi che la sua attuazione mi doveva mettere in una condizione strana. Da una parte anche la mia autorità era del tutto insufficiente a convincere lo scienziato o magari l'opinione pubblica in favore del maestro, e dall'altra questi doveva accorgersi che tenevo non tanto a far valere la sua intenzione, a provare cioè l'esistenza della grande talpa, quanto piuttosto a difendere la sua onestà, che a lui invece sembrava fosse ovvia e non avesse alcun bisogno di essere difesa. Non si poteva quindi evitare che, mentre volevo far lega col maestro, non trovassi in lui alcuna comprensione e probabilmente, invece di recare aiuto, dovessi io stesso aver bisogno di un nuovo aiutante, la cui comparsa era certo molto inverosimile. Oltre a ciò, mi sobbarcavo con quella decisione a una grande fatica. La conoscenza del suo scritto mi avrebbe soltanto confuso, perciò evitai di leggerla prima di aver terminato il mio proprio lavoro, anzi, non mi misi neanche in relazione col maestro. Vero è che venne a sapere delle mie indagini per il tramite di terzi, ma non poteva sapere se lavorassi in suo favore o contro di lui. Probabilmente sospettò persino la seconda alternativa, anche se più tardi lo volle negare. Ho le prove che mi mise parecchi bastoni tra le ruote. Più tardi, quando lessi lo scritto del maestro, aveva un titolo prolisso, una talpa di una grandezza tale che nessuno l'ha mai vista fino ad oggi, trovai effettivamente che non eravamo d'accordo in alcuni punti essenziali, anche se entrambi credevamo di aver dimostrato il fatto principale, cioè l'esistenza della talpa. Quelle divergenze d'opinioni impedirono che si formasse un rapporto d'amicizia col maestro, che a dire il vero mi ero aspettato nonostante tutto. Da parte sua sorse quasi una certa ostilità. Con me rimase sempre modesto e umile, ma tanto più apparivano chiaramente i suoi veri sentimenti. Infatti era del parere che lo avessi soltanto danneggiato e che la mia convinzione di essergli stato o di poter essergli utile era, nel migliore dei casi, un'ingenuità, ma più probabilmente arroganza o perfidia. Anzitutto faceva notare che fino allora tutti i suoi avversari o non gli avevano dimostrato la loro ostilità o gliel'avevano dimostrata soltanto a quattro occhi o perlomeno soltanto a voce, mentre io avevo reputato necessario far stampare subito tutte le obiezioni. Oltre a ciò, i pochi avversari che si erano realmente occupati della questione, sia pure soltanto in superficie, avevano almeno ascoltato la sua opinione, cioè l'opinione del competente, prima di pronunciarsi a loro volta, mentre io, da indicazioni raccolte disordinatamente e in parte fraintese, avevo ricavato risultati che, quando anche fossero stati giusti nelle linee principali, dovevano apparire incredibili sia alla folla sia agli eruditi. A questi rimproveri, mossi sia pure velatamente, avrei potuto rispondere con facilità. Il suo scritto, per esempio, era, direi, il colmo dell'incredibilità, ma meno facile era impugnare il suo sospetto, e questa era la ragione perché osservavo sempre un grande ritegno di fronte a lui. Nel suo intimo credeva, infatti, che avessi voluto togliergli la gloria di essere il primo pubblico difensore della talpa. Ora non c'era alcuna gloria intorno alla sua persona, ma soltanto un'aura di ridicolo, che però si limitava a una cerchia sempre più ristretta e che io certo non miravo a conquistare. Nell'introduzione al mio scritto avevo inoltre dichiarato espressamente che il maestro doveva per sempre essere considerato lo scopritore della talpa, mentre non era stato nemmeno lui a scoprirla, e che soltanto la mia simpatia per il maestro mi aveva spinto a stendere il trattato. Scopo di questo scritto, così conchiudevo in tono troppo patetico, ma conforme alla mia agitazione di allora, è di ottenere per l'opera del maestro la meritata diffusione. Se vi riuscirà, voglio che il mio nome, implicato in questa faccenda solo per il momento e solo esteriormente, ne venga senz'altro cancellato. Negavo dunque addirittura ogni larga partecipazione alla cosa, quasi avessi in qualche modo presagito l'incredibile rimprovero del maestro. Eppure, proprio in questo passo, egli trovò un appiglio contro di me. E non nego che ci fosse un'ombra di giustificazione in ciò che diceva, o piuttosto accennava, come del resto avevo notato più volte, che manifestava quasi più acume di fronte a me che nel suo scritto. Affermava, infatti, che la mia introduzione era ambigua. Se davvero tenevo soltanto a diffondere il suo scritto, perché non mi occupavo esclusivamente di lui e della sua opera? Perché non ne mettevo in evidenza i pregi, non dimostravo che era inconfutabile? Perché non mi limitavo a rilevare l'importanza della scoperta e a renderla comprensibile? Perché, trascurando del tutto lo scritto, mi insinuavo nella scoperta stessa? Non era forse già fatta? Vi rimaneva forse qualche altra cosa da fare? E se invece pensavo di dover fare la scoperta un'altra volta, perché allora nell'introduzione rinunciavo così solennemente alla scoperta stessa? Poteva essere modestia ipocrita, ma era qualcosa di peggio. Io svalutavo la scoperta. Vi richiamavo l'attenzione soltanto per svalutarla, mentre lui l'aveva studiata e messa da parte. Sì, intorno alla questione si era fatto un certo silenzio e ora io sollevavo dell'altro rumore, ma nello stesso tempo rendevo la posizione del maestro più difficile di quanto non fosse mai stata. Che importava al maestro la difesa della sua onestà? Egli teneva alla causa, soltanto alla causa. Io invece la tradivo perché non la comprendevo, non la valutavo giustamente, non la afferravo nemmeno. Sorpassava di 1000 cubiti la mia intelligenza. Non era poi vero che tenesse soltanto alla causa. Era anzi molto ambizioso e voleva anche far quattrini, come era comprensibile data la sua numerosa famiglia. Tuttavia il mio interessamento alla cosa gli pareva così esiguo al confronto che credeva di potersi far passare per completamente disinteressato senza dire una bugia troppo grossa. Una talpa così grande è certo degna di nota, ma non si deve poi pretendere che tutto il mondo continui a prestarvi attenzione, specie quando l'esistenza della talpa non è stabilita senza possibilità di obiezioni e quando in ogni caso non la si può mostrare. Riconoscevo d'altronde che se fossi stato io lo scopritore, forse non mi sarei mai battuto per la talpa come facevo volentieri e spontaneamente per il maestro. Ora il disaccordo tra me e il maestro si sarebbe risolto probabilmente presto se il mio scritto fosse stato coronato da successo. Invece proprio il successo venne a mancare. Può darsi che non fosse scritto bene, non fosse abbastanza convincente. Io faccio il commerciante, la stesura di un'opera simile va forse al di là delle mie possibilità più di quanto non avvenga nel caso del maestro, benché io lo superi certamente di gran lunga in tutte le nozioni necessarie. In una rivista agricola di primo piano si leggeva questa osservazione messa per fortuna alla fine e stampata in corpo minore. Abbiamo ricevuto di nuovo lo scritto sulla talpa gigante. Ricordiamo di averne riso di cuore già alcuni anni fa. Da allora lo scritto non è diventato più intelligente né noi altri siamo diventati più stupidi. Il guaio è che non possiamo ridere una seconda volta. Domandiamo invece alle nostre associazioni di insegnanti se un maestro rurale non possa proprio trovare di meglio che andare a caccia di talpe giganti. Confusione imperdonabile. Quelle due misere parole raccattate in fretta, talpa gigante e maestro rurale, bastavano a quei signori per impancarsi a rappresentanti di riconosciuti interessi. Per contro, varie cose si sarebbero potute intraprendere con buon esito, ma la mancata intesa col maestro me ne trattenne. Cercai invece di nascondergli la rivista finché mi fu possibile. Egli invece la scoprì assai presto. Me ne accorsi da un'osservazione in una lettera con la quale mi annunciava la sua visita per Natale. Scriveva: «Il mondo è cattivo e c'è chi lo incoraggia». Volendo dire con ciò che io facevo parte del mondo cattivo, ma non mi limitavo alla cattiveria innata, incoraggiavo persino il mondo, agivo, cioè per evocare la cattiveria universale e farla trionfare. Io avevo già preso le mie decisioni, potei quindi aspettarlo tranquillamente e tranquillamente vederlo arrivare, vederlo persino salutare con minore cortesia del solito, sedersi davanti a me in silenzio, cavare adagio dalla tasca interna della giubba singolarmente ovattata la rivista e presentarmela spiegata. «Conosco», risposi, respingendo la rivista senza leggerla. «Conoscete», disse sospirando. Aveva la vecchia consuetudine dei maestri che ripetono le risposte altrui. «Si intende che non accetterò questa roba senza ribattere», continuò eccitato, battendo sulla rivista e guardandomi attentamente come fossi di opinione contraria. Aveva certo il presentimento di ciò che volevo dire. In genere, non tanto dalle sue parole quanto da altri indizi, mi era parso di notare che aveva spesso un'intuizione giustissima delle mie intenzioni, ma non la seguiva e si lasciava distrarre. «Fate come volete», dissi. «Da oggi le nostre vie si dividono. Penso che ciò non vi giunge né inaspettato né a sproposito. causa della mia decisione non è questa notizia nel periodico, essa l'ha soltanto consolidata definitivamente. La causa vera sta nell'aver creduto in origine di potervi giovare col mio intervento, mentre ora mi tocca vedere che in tutti i sensi vi ho danneggiato. Il perché di questo capovolgimento non lo so, i motivi del successo e del fallimento sono sempre molteplici. Non cercate soltanto le interpretazioni che sono contro di me, pensate a voi. Anche voi avevate le migliori intenzioni e se consideriamo tutto il fatto, non avete avuto alcun successo. Non è uno scherzo, vi sono coinvolto anch'io, se sostengo che purtroppo anche l'unione con me è uno dei vostri insuccessi. Se ora mi ritiro, non è vigliaccheria, né tradimento. È anzi una prova di abnegazione. La stima che ho per voi risulta da ciò che ho scritto. Voi mi siete in certo senso un maestro e persino la talpa mi è diventata quasi cara. Ciò nonostante, mi metto in disparte. Lo scopritore siete voi, e qualunque cosa faccia impedisco che tocchi a voi la gloria eventuale, mentre provoco il fallimento e lo trasmetto a voi. Questa è almeno l'opinione vostra, ma basta così. Il solo castigo che posso accettare è di chiedervi perdono, e se così volete di ripetere anche pubblicamente, per esempio in questa rivista, la confessione che vi ho fatta. Queste furono le mie parole. Non erano del tutto sincere, ma se ne poteva facilmente ricavare la parte sincera. La mia dichiarazione fece su di lui l'effetto che pressappoco mi aspettavo. Gli anziani hanno per lo più di fronte ai più giovani qualcosa di ingannevole, di bugiardo nella loro natura. Si vive tranquilli accanto a loro, si crede che i rapporti siano pacifici, si conoscono le opinioni dominanti, si ricevono continuamente assicurazioni di pace, si considera tutto ciò cosa ovvia e all'improvviso, quando avviene qualcosa di decisivo e della pace preparata da tanto tempo dovrebbero vedersi gli effetti, questi vecchi si sollevano come estranei, hanno opinioni più profonde e più forti, soltanto ora sventolano, per così dire, la loro bandiera sulla quale leggiamo con orrore la nuova sentenza. Questo orrore deriva anzitutto dal fatto che ciò che i vecchi dicono adesso è davvero più giustificato, più sensato, e se esistesse questo comparativo più ovvio. Ma ciò che è insuperabilmente menzognero sta nel fatto che, in fondo, hanno sempre detto quel che dicono ora. Figliolo, disse posando una mano sulla mia e accarezzandola amichevolmente, come vi è mai venuta l'idea di occuparvi di questa faccenda? Ne parlai con mia moglie appena ne ebbi la prima notizia. E scostatosi dalla tavola, allargò le braccia e fissò il pavimento, come se laggiù fosse apparsa piccola piccola sua moglie ed egli parlasse con lei. Per tanti anni, le dissi, combattiamo da soli. Adesso invece sembra che in città un alto protettore prenda le nostre parti, un commerciante di nome tal dei tali. Adesso dovremmo essere molto contenti, no? Un commerciante di città non è mica poco. Se uno straccione di contadino ci crede e lo dice, non ce ne può venire alcun vantaggio, perché qualunque cosa faccia un contadino è sempre contro la decenza, sia che dica il vecchio maestro ha ragione o sputi indecentemente, l'effetto è sempre lo stesso. E se invece di uno i contadini sono 10.000, l'effetto è semmai ancora peggiore. Un commerciante di città, invece, è un'altra cosa. È un uomo che ha relazioni. Persino ciò che dice di straforo è ripetuto in circoli più alti. Nuovi protettori si occupano della cosa. Uno dice, per esempio, anche da un maestro rurale si può imparare e il giorno seguente già lo ripete un mucchio di gente dalla quale, a giudicare dall'aspetto esteriore, non lo si sarebbe mai aspettato. Allora si trovano i mezzi finanziari, uno fa la colletta, gli altri gli mettono in mano il denaro. Si pensa che è necessario andare a prendere il maestro nel villaggio, vengono, non badano al suo aspetto, gli si fanno intorno, e siccome la moglie e i figli gli si attaccano addosso, prendono anche loro. Hai mai osservato la gente di città? Non fanno che cinguettare senza posa. Quando stanno insieme in fila, il cinguettio passa da destra a sinistra e viceversa e va su e giù. Così cinguettando ci mettono in carrozza, non rimane neanche il tempo di salutare tutti con un cenno. Quello che sta a cassetta si assesta gli occhiali, agita la frusta e si parte. Tutti salutano il villaggio come se fossimo ancora là e non invece in mezzo a loro. Dalla città ci vengono incontro alcune carrozze con le persone più impazienti e come ci avviciniamo queste si alzano dai sedili e si sporgono per vederci. Quando entriamo in città la fila delle carrozze è già lunga. Credevamo che i saluti fossero finiti, ora invece cominciano davvero davanti alla locanda. In città infatti basta un appello perché subito si raccolga una gran folla. Ciò che importa a uno, importa subito anche all'altro. Prendono le opinioni l'uno dalle labbra dell'altro e se le appropriano. L'avevo ascoltato tranquillo. Anzi, durante il suo discorso ero diventato sempre più tranquillo. Avevo ammucchiato sulla tavola tutte le copie del mio scritto che ancora possedevo. Ne mancavano pochissime, poiché nell'ultimo tempo avevo richiamato con una circolare tutte le copie distribuite e ne avevo ricevuto la maggior parte. Da varie parti mi avevano anche scritto molto gentilmente che non ricordavano di aver mai ricevuto una tale opera e che se per caso l'avevano ricevuta doveva purtroppo essersi smarrita. Anche così andava bene, in fondo non desideravo altro. Uno solo mi pregò di poter trattenere l'opera come curiosità e si obbligava, secondo il tenore della circolare, di non mostrarla a nessuno nei prossimi 20 anni. Il maestro non aveva ancora visto la circolare. Fui contento che le sue parole mi facilitassero il compito di mostrargliela. D'altronde, potevo farlo senza alcuna preoccupazione perché nello stenderla ero stato molto cauto e non avevo mai perduto di vista gli interessi del maestro e della sua questione. Chiedo la restituzione dello scritto, non già perché non condivida più le opinioni che vi sono espresse, o perché le consideri errate in qualche parte, o magari soltanto non dimostrabili. La mia preghiera è dettata soltanto da motivi personali, sia pure molto impellenti, ma non consente di dedurre alcunché circa il mio atteggiamento in questa causa. Prego di considerare particolarmente questo punto e anche, per favore, di diffonderlo. Per il momento tenevo ancora le mani sopra la circolare e soggiunsi. Volete farmi rimproveri perché non è andata così? Perché li volete fare? Non amareggiamoci di questo distacco. Cercate finalmente di capire che avete sì fatto una scoperta, ma questa non sta al di sopra di tutte le cose. E per conseguenza anche il torto che vi è fatto non è un torto che stia sopra ogni cosa. Non conosco gli statuti delle società scientifiche, ma non credo che neanche nel migliore dei casi vi avrebbero fatto un'accoglienza neppur lontanamente uguale a quella che avete descritta alla vostra povera consorte. Ogni scoperta viene subito incanalata nel quadro totale della scienza e così cessa, si può dire, di essere una scoperta, è assorbita e scompare e bisogna proprio avere un occhio scientificamente addestrato per saperla ancora distinguere. Viene subito agganciata a principi della cui esistenza non abbiamo neanche sentito parlare e nei dibattiti scientifici è sollevata su questi principi fino alle nubi. Come potremmo capire queste cose? Ascoltando discussioni erudite crediamo, per esempio, che si tratti della scoperta, mentre invece si tratta di un'altra cosa. Un'altra volta crediamo si tratti di altro, non già della scoperta, e invece si tratta proprio di questa. Avete capito? Voi sareste rimasto nel villaggio. Avreste potuto mantenere e vestire un po' meglio la famiglia col denaro ricevuto, ma vi si sarebbe sottratta la scoperta, senza che con qualche giustificazione vi poteste opporre, perché soltanto in città le viene riconosciuto il vero valore. E forse non avreste ricevuto prove di ingratitudine sul posto della scoperta, si sarebbe magari costruito un piccolo museo, che sarebbe diventato una meraviglia del villaggio, voi ne sareste stato il custode, e perché non mancasse il segno esteriore dell'onorificenza, vi si sarebbe conferita una piccola medaglia da portare sul petto, come ne portano di solito i bidelli degli istituti scientifici. Tutto ciò sarebbe stato possibile. Ma era ciò che volevate voi? Senza indugiare a rispondere, egli obiettò giustamente: «E voi, dunque, cercavate di ottenere questo per me?» «Può darsi», risposi. «Allora non ho agito con tanta riflessione da potervi dare ora una risposta precisa. Volevo giovarvi, ma non vi sono riuscito. È stata anzi la cosa meno riuscita che abbia mai tentata. Perciò mi voglio ritirare e cercare di annullare fin dove posso la mia iniziativa.»
«Bene, bene», fece il maestro. E presa la pipa, si mise a caricarla col tabacco che portava sciolto in tutte le tasche. «Vi siete occupato volontariamente di questa cosa ingrata e ora, volontariamente, vi ritirate. Sta bene così.» «Non sono testardo», soggiunsi. «Nella mia proposta trovate forse qualcosa da ridire?»
«No, no, niente», rispose il maestro.
E la sua pipa già fumava. L'odore di quel tabacco mi dava noia, e perciò mi alzai e mi misi a passeggiare per la stanza. Sapevo già da colloqui precedenti che davanti a me il maestro era molto taciturno, ma una volta venuto non si decideva ad andarsene. Questa volta però il silenzio e l'indugio mi erano addirittura molesti. Quando si offre a uno il commiato definitivo, come avevo fatto io, e l'altro lo considera giusto, si porta a termine, possibilmente presto, ciò che rimane ancora da sbrigare insieme e non si impone all'altro, inutilmente, la propria tacita presenza. Chi avesse visto alle spalle quel vecchietto ostinato, seduto al mio tavolino, avrebbe pensato che non era possibile farlo uscire dalla stanza. Il suo lungo, rigido soprabito, che egli non deponeva mai, era largo, non aderente alla persona, e lo faceva sembrare una massa gonfia.
Rolando Ravello ha letto Franz Kafka, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it